verità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Aspirate alla carità.
In questa ultima parte dell'inno alla carità, Paolo fornisce due principi di discernimento. Uno si può applicare in generale e uno è tipico della carità. Allora, il principio potrebbe essere formulato così: si giudica bene quando si tiene conto di ciò che resterà, di ciò che durerà nell'eternità. E corrisponde all'altro passo del Vangelo, quando Gesù dice una cosa sola è necessaria, oppure all'altro: cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato. Ma perché? Perché la cosa necessaria, il regno di Dio, sussisterà in eterno. Cioè ciò che resta, ciò che resterà nell'eternità, è ciò che ci insegna a distinguere il bene gradito a Dio. E poi c'è un'applicazione di questo alla carità secondo un principio che vale anche per la intelligenza delle scritture e corrisponde a un enorme desiderio che abbiamo. Il principio è espresso: adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Non so cosa voi pensate di questo come anch'io sono conosciuto. Allora, questa espressione si riferisce al fatto che non c'è conoscenza senza amore. E se Dio conosce noi e ci conosce nella grandezza del suo amore, vuol dire che ci conosce perfettamente. Noi invece non conosciamo mai perfettamente, perché il nostro amore non è mai compiuto. Allora l'attenzione di progresso nella vita è che la conoscenza progredisce in rapporto alla capacità di estensione e di profondità della carità. Ma tutte le scritture non parlano che della carità di Dio. E tutta quella responsabilità, diciamo, di santità che noi siamo chiamati a vivere nella vita è solo in funzione di far arrivare al nostro cuore la grandezza di questo amore e di rispondere a partire dentro per far crescere questo amore. Allora, l'uomo è chiamato a conoscere come è conosciuto. Applicate all'amore fraterno, come l'inno della carità, come dire, invita. Tu, quando ti rapporti a un altro fratello, puoi dire che lo conosci perfettamente? Puoi mai dirlo? E noi non possiamo mai dirlo perché la misura della carità non è mai perfetta, non è mai compiuta. La tensione è che verso ogni fratello noi ci muoviamo secondo questo stesso principio. Conoscere come si è conosciuti, ma il riferimento è sempre a Dio. Allora, l'esempio, anzi, l'esperienza modello di questo conoscere come si è conosciuti è proprio San Paolo, quando lui esplicita nella lettera ai Filippesi le cose in questo modo. Tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Notate che Paolo sta parlando anche da ebreo, e per un ebreo dire che c'è qualcosa che va oltre la legge non è da poco, perché la legge è la rivelazione di Dio, è l'applicazione della santità di Dio alla nostra vita. Dire che anche questo non vale niente rispetto a è una enormità. Non scivoliamo sopra queste frasi, perché sono potenti e molto profonde. Allora, se lui dice questo a proposito della legge, noi che dovremmo dire a proposito di tutto quello che noi difendiamo nella vita di noi stessi? E allora deve risuonare: tutto io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Ma quella conoscenza risponde a questo principio, è la conoscenza dell'amore che ha svelato il cuore di Dio a noi, e noi sveliamo il nostro cuore a Dio rispondendo a questo amore. E poi aggiunge: perché io possa conoscere Lui, e traduce la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze. Vi faccio notare che non è invertito, non è partecipazione alle sofferenze e poi la potenza della risurrezione. Le sofferenze non si possono portare se non c'è già attivo il principio della potenza della risurrezione. E questo come ci arriva? Se non attraverso la conoscenza dell'amore del Signore che Gesù ci testimonia. Poi, mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch'io sono stato conquistato. Se non si fa queste esperienze di essere conquistati, come potete poi correre verso la gloria dell'amore? A livello del nostro mondo interiore, quindi direi della nostra psicologia interiore, dice: dimentico del passato e proteso verso il futuro. Osservate tutte le reazioni dei nostri cuori, sono tutte vincolate al passato, tutte. Il che significa che noi non lasciamo agire questo principio, che conoscerò come sono conosciuto. È verso il futuro, perché ho fatto esperienza dell'amore che si è riversato su di me. Noi invece siamo sempre volti al passato, perché dobbiamo custodirci nelle nostre ferite e non capiamo che noi non sappiamo, non possiamo, non abbiamo il potere di sistemare nulla nella nostra vita. Quindi l'attenzione è al futuro e corrisponde a questo: conoscerò come sono conosciuto. È la legge della carità che vale per tutta l'eternità. Poi c'è una specie di tensione sublime che deriva dalla carità. E ha questa logica: non si tratta tanto di fare il bene, che è già tanto, e nemmeno di portare, come dicevo ieri, di portare in pace il male, che per noi è già troppo. c'è ancora una misura ulteriore che è quella di portare pace con il peccato dei fratelli. Cito un'espressione di Angela da Foligno, quella che si riteneva la discepola preferita di Francesco: non c'è maggiore carità qui sulla terra che soffrire per i peccati del prossimo. Il mondo non crede a quanto io dico, perché gli sembra contro natura che un uomo possa piangere e soffrire per i peccati del prossimo come fossero i suoi, e più ancora che suoi. Ma la carità che così opera non è di questo mondo, è quella carità che durerà per sempre. Figli miei, fate di tutto per avere tale amore. E l'altra annotazione che corrisponde all'invito, che è anche una specie di dichiarazione che Gesù fa: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Il principio è: ognuno è attratto dal suo piacere. Tutto dipende da dove collocate il piacere. E c'è il Salmo che dice: cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore. Da intendere, non che soddisferà i desideri del tuo cuore, ma farà nascere i desideri del tuo cuore. Il tuo cuore vorrà ciò che forma la sua felicità nell'amore di Dio. Nessuno ci può dire questo dall'esterno. È un'azione che noi viviamo dall'interno, perché il nostro cuore non è mosso da nessuno, ma si lascia muovere se l'attenzione va dritta verso ciò che è il suo piacere. E il piacere che resterà nell'eternità è esattamente la carità, è esattamente un amore accolto e condiviso. Che il Signore, anche a conclusione di questo, diciamo, piccolo viaggio spirituale, ci possa concedere come gusto della vita. Noi siamo sempre impari a vivere questo, ma se il cuore percepisce il gusto di questo, sempre protende verso il punto giusto, che non corrisponde mai a quello che noi immaginiamo, perché la vita non si svolge secondo le nostre attese. O è più bella o è più brutta, sempre così. Ma se nel profondo agisce questo, potete stare in pace, potete confidare, perché non vivrà mai meno questo, nessuno ve lo può rapire. E tutti aspettano da voi, che da noi, che in qualche modo testimoniamo la bellezza di questo piacere che il Signore Gesù ci fa conoscere.